Nuova puntata dedicata ai giovani e ai consumi. Oggi parliamo del caso Chernobyl. Una nuova era nucleare in Italia è possibile? Questa è la domanda importante. Gli studenti, ricordiamolo, che partecipano alla trasmissione di oggi fanno parte della redazione delle Sole 24 Ore di Zainet, che svolge inchieste in difesa dei diritti dei cittadini consumatori nell'ambito del progetto Informa Consumatori promosso dall'Ufficio Tutela del Consumatore della Direzione Regionale Commercio e Artigianato della Regione Piemonte. Immediatamente la linea a Roma ad Alessio Nannini.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è l'anniversario del disastro di Chernobyl. Accadeva 20 anni fa. 20 anni fa Roberto qui in studio con me ancora non era nato.
No, purtroppo no.
Beh, perché purtroppo?
Beh, perché comunque l'avere 20 anni oggi come oggi non mi dispiacerebbe, dato che però va bene.
Per certi versi sarebbe meglio, dici?
Per certi versi aiuta, per certi versi no. Sarebbe è tutto molto relativo.
Va bene, e andiamo avanti a parlare allora di Chernobyl, perché in Ucraina le celebrazioni sono già cominciate nella notte. Sono state accese migliaia di candele presso il sito del reattore dell'impianto nucleare all'ora esatta dell'inizio dell'incidente, cioè intorno all'1:23 del mattino. In giornata poi il sito è stato visitato dal presidente ucraino Viktor Yushchenko. Noi ora ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione e poi torniamo in studio per parlare diffusamente di questo disastro.
Il disastro di Chernobyl avvenne il 26 aprile 1986, con l'esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare in Ucraina, allora parte dell'Unione Sovietica, vicino al confine con la Bielorussia. In seguito alle esplosioni dalla centrale si sollevarono nubi di materiali radioattivi che raggiunsero l'Europa orientale e la Scandinavia, oltre alla parte occidentale dell'Unione Sovietica. Vaste aree vicino alla centrale furono pesantemente contaminate, rendendo necessaria l'evacuazione e il reinsediamento in altre zone di circa 336.000 persone. Le repubbliche adesso separate di Ucraina, Bielorussia e Russia sono ancora oggi gravate dagli ingenti costi di decontaminazione e alta è l'incidenza dei tumori e delle malformazioni sugli abitanti della zona colpita.
E diamo qualche dato prima di collegarci con il primo ospite di oggi, perché l'esplosione sviluppò delle radiazioni 200 volte superiori a quelle delle atomiche sganciate dagli americani su Hiroshima e Nagasaki nel 1945 e investì per centinaia di chilometri i territori di Bielorussia e Ucraina e arrivò addirittura a lambire la Scandinavia e perfino il nostro paese. E delle 1000 persone coinvolte nei primi soccorsi, 134 subirono una massiccia esposizione alle radiazioni nucleari, 28 ne morirono subito dopo e 19 negli anni successivi. Ma si conta che le vittime accertate, cioè le vittime dirette per il disastro, siano state ben 134. E noi diamo innanzitutto il benvenuto all'ospite di oggi. Si tratta di Pippo Onufrio, direttore delle campagne di Greenpeace. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno. Ma io intanto devo dire che la quantità di radiazione che è uscita dal reattore è di 400 volte Hiroshima e che le stime ufficiali presentate dal Forum Chernobyl, dentro cui ci sta l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ed altre agenzie dell'ONU, parlano di 4.000 effettivamente morti fino ad oggi e altri 5.000 che si aspetta muoiano nei prossimi 70 anni. Noi abbiamo contestato queste cifre perché dalle analisi condotte in Bielorussia, abbiamo presentato un rapporto il 18 aprile firmato da 52 membri dell'Accademia Nazionale delle Scienze Russe, emerge che i danni sono dell'ordine compresi tra i 100 e 200 mila casi mortali di tumore e che le stesse stime ufficiali, che parlano in tutto di 9.000, se dovessimo estendere al di là dei 6.800.000 abitanti di cui si occupa quello studio, ma quindi andando su tutta la piattaforma continentale europea coinvolta dall'incidente, anche quelle stime ufficiali dovrebbero essere riviste tra i 30 e i 60.000 casi. Quindi si tratta di una di un danno che non ha precedenti nella storia e che oggi viene un po' sottaciuto proprio perché c'è generalmente da parte di alcuni paesi la spinta a rilanciare il nucleare, quindi non si vuole si vuole chiudere il caso Chernobyl, ma il caso Chernobyl purtroppo sta lì a ricordarci che siamo lontani anche dalla messa in sicurezza del reattore numero 4 oggi.
Ecco, tra l'altro sulla riapertura del nucleare in Italia lo affronteremo più tardi. Io volevo chiedere, tra l'altro lei ha citato i dati della Bielorussia. La Bielorussia infatti è probabilmente il paese più colpito dal disastro di Chernobyl, proprio perché Chernobyl si trovava non molto distante dal luogo dal confine con la Bielorussia, e anche perché poi, e mi corregga se sbaglio, la nube che è uscita dal reattore numero 4 si spinse prevalentemente nella zona, diciamo così, nord-ovest dell'Ucraina, tanto che raggiunse subito immediatamente la Scandinavia, da cui poi fu dato il vero allarme per questo disastro, perché se non ricordo male soltanto dopo 2 giorni le autorità sovietiche annunciarono annunciarono il disastro, vero?
Sì, la Bielorussia è sicuramente il paese che ha sofferto di più. La stessa rapporto ufficiale del Forum Chernobyl ricorda che le diverse stime governative condotte sugli effetti economici del disastro parlano di alcune centinaia di miliardi di dollari legate al fatto che un'intera area praticamente oggi non è utilizzabile, oltre ai 30 km di raggio dal reattore, che è l'area di esclusione. Comunque si sono verificate, diciamo, c'è stata proprio una crisi economica che poi ha coinciso anche con il crollo dell'Unione Sovietica, per cui oggi le condizioni di quell'area sono sicuramente critiche. Io vorrei anche ricordare che al momento non c'è nemmeno un progetto chiaro per la chiusura, diciamo, per la messa in sicurezza definitiva del reattore, nel senso che non c'è nessun accordo su che cosa fare per recuperare le circa 150-180 tonnellate di combustibile irraggiato che sono ancora dentro. E le opere di consolidamento, che sono in netto ritardo, dovrebbero consentire all'attuale struttura di sopravvivere per altri 15 anni, e il secondo sarcofago è ancora di là, diciamo, da venire. Sappiamo soltanto che dal progetto iniziale del 97 già oggi i costi preliminari i preventivi sono saliti del 40%, sfondando il tetto del miliardo di dollari, si arriva attorno al miliardo e 100 milioni di dollari. Quindi l'intera, diciamo, eredità di Chernobyl non è ancora risolta, così come non è risolto il problema di carattere sanitario, sia perché alcuni tumori hanno tempi di insorgenza più lunghi di 20 anni, e sia perché la contaminazione comunque è ancora in circolo, per cui le dosi continueranno a essere impartite ancora per molti anni.
Tra l'altro si è parlato di alcune crepe che si sono aperte nel sarcofago di cemento armato, delle crepe che sono ovviamente pericolose perché potrebbero rilasciare la radioattività nell'ambiente. Ma lei ritiene che questa toppa di cemento armato che sia stata fatta proprio nell'immediato, subito dopo l'esplosione, sia stato il rimedio più adatto o si poteva fare di meglio?
Guardi, in quelle condizioni è difficile operare. Io voglio ricordare che per il solo sarcofago sono stati impegnati 300.000 tra soldati e tecnici, che fanno parte quindi del gruppo dei cosiddetti liquidatori, e che nelle zone più vicine al reattore, quindi comunque non esposte direttamente al reattore, ma quelle, diciamo così, in cui gli operai hanno lavorato, un operaio poteva lavorare soltanto per un'ora e poi per un anno doveva stare fermo perché aveva già preso troppe dosi. Il discorso poi sul rilancio del nucleare, va ricordato che proprio in questi giorni l'Enel sta firmando un accordo col governo slovacco che prevede l'acquisizione di 2/3 dell'azienda statale, e tra le condizioni imposte dal governo slovacco all'Enel c'è anche il completamento di 2 reattori ad acqua pressurizzata, diversi da Chernobyl ma di progettazione dello stesso periodo, perché la costruzione è iniziata nel 83, è stata fermata nel 93 quando la Cecoslovacchia si è separata. Successivamente il governo slovacco ha cercato dalla Banca Europea i finanziamenti per completare questi 2 reattori, non li ha mai trovati per ragioni economiche essenzialmente. L'Enel spenderà 1.600.000.000 di euro per completarli, si tratta di 800 megawatt, quindi un costo di installazione dell'ordine dei 2.000 euro a kilowatt, cioè quanto o forse più di un reattore di ultima generazione occidentale, per completare 2 macchine che sono di impostazione sovietica e che la Germania, dopo l'unificazione, ha fermato immediatamente.
Allora, dottor Onofrio, noi le invitiamo a rimanere perché facciamo una piccola pausa musicale. Può restare con noi perché ci sono altre domande.
Va bene.
Grazie, adesso mettiamo un disco. Elena, che cosa ascoltiamo? U2?
U2, The Unforgettable Fire.
We'll be right back.
Allora siamo in linea con il dottor Pippo Onufrio, direttore campagna Greenpeace. È ancora lì? Buona giornata.
Eccoci qua.
Senta, una domanda da Torino. Si ha qualche dato preciso circa le persone che lavorarono alla chiusura del reattore? Quante si ammalarono? Quante addirittura purtroppo morirono?
Guardi, purtroppo la stima dei liquidatori è soggetta a oscillazioni. Si parla, i numeri che circolano sono, variano dai 600 agli 800 mila individui. E il vero problema è che molti dei documenti dell'epoca sono stati secretati dalle autorità sovietiche già all'epoca dell'incidente. Quindi il rapporto che noi abbiamo presentato e che è scritto essenzialmente da scienziati dell'ex Unione Sovietica, dell'Accademia Russa delle Scienze, cerca di ricostruire gli effetti facendo i confronti tra l'andamento dei tumori studiati in alcune aree di cui è nota la contaminazione e le altre, ma sui cosiddetti irraggiati c'è una quantità di informazione piuttosto bassa.
Sì, a questo punto io andrei a Finale Ligure al liceo Issel per sentire, c'è una domanda per lei, Federico.
Sì, volevo sapere se i sistemi di sicurezza attuali, diciamo, sono migliori di quelli di una volta e se magari ai tempi qualcosa non andò nel sistema di sicurezza, se ci fu qualcosa che non andò.
Dunque, certamente noi parliamo di Cerno, abbiamo un reattore ad acqua bollente che è moderato a grafite, quindi avevamo due problemi di quel reattore, erano il fatto che la grafite ha preso fuoco e quindi ha consentito alla nube di andare molto in alto e quindi di spargersi in quasi tutto l'emisfero boreale, e l'altro aspetto che non c'era un sistema di contenimento. Ora, i reattori oggi che vengono costruiti sono certamente meno pericolosi di quello, questo non c'è dubbio, però vorrei ricordare che il progetto della cosiddetta generazione 4 dei reattori, che è un progetto promosso da Stati Uniti, Giappone e alcuni paesi, altri paesi industrializzati, che prevederebbe lo sviluppo di una tecnologia nucleare la cui sicurezza è totalmente passiva, è previsto il primo prototipo nel 2025 di entrare in fase industriale non prima del 2030, quindi oggi anche se i reattori di nuova generazione sono più sicuri, non c'è una sicurezza totale. Io quello che poi ricordo è che oggi la maggior parte degli investimenti sul nucleare sono legati al prolungamento della vita dei reattori esistenti, e quindi lo stato della sicurezza, per così dire, è discutibile, nel senso che se un reattore è stato progettato per durare 30 anni, lo si fa funzionare con degli investimenti aggiuntivi fino a 40 o più anni, è chiaro che diciamo, si sta facendo un esperimento dal vivo, quindi diciamo così, non c'è un'altra filiera oggi commerciale peggio di quella di Chernobyl. Quello che si può dire è che si tratta comunque di impianti la cui sicurezza non è assoluta, e soprattutto oggi, in un periodo in cui il terrorismo è un'emergenza internazionale, l'idea di kamikaze che si buttino sopra centrali nucleari in funzione non è un'idea che lascia molto tranquilli.
Allora, stiamo parlando di Chernobyl, il ventennio dallo scoppio di uno dei reattori nucleari. Lo stiamo facendo con Pippo Onufrio, direttore campagna Greenpeace. Torniamo a Roma da Alessio Nannini.
Sì, eccoci qui. Roberto ha subito una domanda da fare al dottor Onufrio.
Sì, sul muro di Pripyat c'è una scritta che recita: i vivi chiedono perdono ai morti. Adesso, dopo vent'anni alla tragedia di Chernobyl, le città e i villaggi nelle aree circostanti alla centrale che furono evacuati all'epoca, sono tornati ad essere abitati, quindi sono tornate le coltivazioni, è tornato un po' di vita, o sono rimasti come dei monumenti alla... come delle città fantasma, come dei ricordi?
Ma nella zona di esclusione dei 30 km attorno a Chernobyl è proibito vivere. Purtroppo ci sono alcune centinaia, forse qualche migliaio di persone che sono tornate lì perché non hanno dove andare, e quindi questo è in qualche modo l'aspetto triste che riguarda anche l'impatto sociale di questa catastrofe. Io voglio ricordare che non solo quelle aree non sono più riabitabili per molti anni, ma le stesse stime ufficiali dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica citano, come dicevo, i danni economici che sono dell'ordine di alcune centinaia di miliardi di dollari, e in questi danni sono comprese anche questi aspetti.
Senta, Onufrio, cosa registrano i contatori Geiger? Non soltanto proprio lì in prossimità delle centrali, ma anche Roberto qui ha citato la città di Pripyat. Cioè, qual è il livello attuale di radioattività nella zona rispetto alla normale radioattività del nostro terreno?
Ma guardi, lì noi abbiamo l'area contaminata oltre un curie per chilometro quadrato, è veramente enorme, parliamo di centinaia, cioè l'area contaminata è ancora dell'ordine dei 100-150.000 chilometri quadrati, quindi non è che diciamo così è l'area che viene considerata contaminata. Poi va ricordato che i livelli di radioattività cambiano molto anche in pochi metri per due ragioni: uno, perché l'area dove poi ha piovuto in quei giorni è quella in cui si sono poi concentrati la maggior parte di radionuclidi, poi ha continuato a piovere, quindi alcuni radionuclidi si muovono, altri si muovono di meno. E poi va ricordato che laddove il terreno è stato lavorato si trovano tenori più bassi, perché è stato in qualche modo la radioattività è stata diluita, tant'è vero che ancora oggi nelle azioni di monitoraggio un effetto che si nota è che se nelle principali matrici alimentari i tenori di cesio, che poi è un po' il radionuclide di riferimento, il cesio 137, si vede che vanno diminuendo, addirittura in alcune aree sono tornati pressoché alla normalità, non appena le analisi si spostano invece sull'ambiente, quindi per esempio sulla fauna che gira normalmente nei boschi eccetera, si trovano invece di nuovo valori estremamente importanti, perché invece lì non essendo stata toccata o nulla, la radioattività viene dilavata soltanto dall'acqua e quindi fondamentalmente finisce nel terreno, ma poi viene in qualche modo fissato dalle varie della catena alimentare e finisce purtroppo. Ecco, quindi quello, dal punto di vista degli indicatori biologici, la situazione sicuramente è ancora molto molto rischiosa. C'è poi questo turismo che porta dei turisti a Chernobyl, lì il livello di dose si supera il livello di dose massimo ammissibile in un anno nel giro di un'ora, quindi per dare un'idea a chi ci ascolta, ecco, lì si tratta anche non dentro il reattore ma al di fuori, si tratta comunque di aree che sono contaminate, che purtroppo lo rimarranno per molto tempo, perché il tempo di dimezzamento del cesio, che corrisponde a circa il 40% della radioattività emessa, è di circa 30 anni, quindi dobbiamo pensare che il tempo che ci vuole per ridurre un chilo di cesio a un grammo è dell'ordine di 10 volte il ciclo, quindi per ridurre a un millesimo la radioattività iniziale devono passare 3 secoli.
Onufrio, brevemente, il turismo di cui lei ha parlato è un turismo che ha a che fare con una certa scientificità, è proprio un turismo da vacanza?
È un turismo di cui ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita, cioè, ci sono delle agenzie che organizzano, vanno a vedere. Io posso immaginare che essendo quello un posto che in qualche modo ha segnato la storia anche dell'industria nucleare, perché poi l'incendio di Chernobyl, già quello del 79, prima l'Iran negli Stati Uniti si era rivelato un incidente che aveva in qualche modo già iniziato a mettere in crisi l'industria statunitense, che da allora in poi sono passati oramai dal 79 più di 25 anni, non ha più avuto grandi sviluppi in quel paese la tecnologia nucleare. Quello di Chernobyl sicuramente ha segnato gli sviluppi, perché in tutta una serie di rischi, diciamo così, era l'incidente che non poteva succedere secondo quanto ci raccontavano i promotori dell'energia nucleare. Purtroppo è successo e ripeto, non c'è un incidente analogo che possa lontanamente essere paragonato nelle altre fonti convenzionali.
Onufrio, dottor Onufrio, la ringraziamo di essere stato con noi, buona giornata e grazie ancora per l'intervento.
Grazie a voi.
Massimo, noi ci fermiamo per la pausa, vero?
Nella vecchia fattoria,
iaio!
Quante bestie ziotobia,
iaio!
C'è il leone, c'è il lupo, c'è la rana.
Da 40 anni lavoriamo per non perdere l'unica natura che abbiamo. WWF, 40 anni di vita. Aiutaci inviando un SMS al numero 48584 e il 30 aprile vieni a visitare le oasi insieme alla tua famiglia.
Argentina,
Brasile,
Angola,
Albania,
Cambogia,
Burundi.
Tanti bambini nel mondo si stanno giocando il futuro. Per questo il VIS, con il Salesiano di Don Bosco, è sceso in campo per creare e gestire scuole, centri di recupero e di formazione professionale per ragazzi in gravi difficoltà. È una sfida che si può vincere anche grazie al tuo contributo. Chiama il numero verde 800 123 456. 162.000 grazie dai bambini già sostenuti e uno anche da Bobo Vieri. VIS, un mondo possibile.
Basta, non ce la faccio più, è tutto il giorno che corro a consegnare curriculum.
Oh, io sono stata tutto il giorno coricata davanti alla TV.
Beh, non lamentarti poi se non trovi un lavoro, eh.
E chi si lamenta? L'ho appena trovato.
Non trovate lavoro con i soliti metodi? Consultate il Televideo Regionale RAI. Il lavoro che cercate non è mai stato così vicino.
Televideo Regionale RAI. Informati in formato divano.
We'll be right back.
Radio Zainet, stiamo parlando del disastro nucleare di Chernobyl. 20 anni sono passati e prima di continuare a parlare di questo io do il benvenuto a Giampiero Godio, responsabile Lega Ambiente Piemonte. Buona giornata Giampiero.
Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, sì, io sono responsabile del settore energia di Lega Ambiente Piemonte. Comunque buongiorno.
Il Piemonte, ricordiamolo, ha un deposito di scorie nucleari, il più importante in Italia, a Saluggia, nonché la centrale di Trino Vercellese, che è ormai dismessa, ma che ha fatto discutere per molto tempo. Prima di dare la linea a Roma, Giampiero, io vorrei fare un accenno alla manifestazione che c'è stata ieri e che aveva proprio ad oggetto il deposito di Saluggia.
Sì, ieri Legambiente Pro Natura e Greenpeace hanno organizzato, in ricorrenza appunto del 20° anniversario di Chernobyl, questa manifestazione per dire no ai nuovi depositi che in questo momento il generale Jean, commissario governativo per l'emergenza nucleare, vuole realizzare proprio a Saluggia. Noi pensiamo che Saluggia, che detiene questo record negativo di avere quasi l'80% dei rifiuti radioattivi di tutta Italia, è paradossalmente proprio il luogo più a rischio che si possa immaginare, immediatamente a ridosso del fiume, a poco in termini di poche centinaia di metri a monte rispetto ai pozzi del più grande acquedotto del Piemonte, e poi è indifendibile da qualunque potenziale attentato. Allora, da qui le sostanze se ne devono andare via appena solidificate, invece si vogliono fare nuovi depositi per poterle, diciamo, stabilizzare nella collocazione attuale, e questo ci sembra di nuovo ricommettere l'errore commesso 40 anni fa quando quel sito è stato individuato. Teniamo conto che proprio oggi la Regione Piemonte, in un comunicato ufficiale, dice che questi materiali in Piemonte sono collocati in aree, cito tra virgolette, lo sto leggendo, che erano stati individuati in maniera scellerata. E allora questo è un errore del passato, ma se andiamo a farci nuovi depositi contribuiamo anche noi a decidere in maniera scellerata. Alla manifestazione di ieri c'erano alcune centinaia di persone che hanno marciato fino in vista degli impianti proprio per chiedere che non si commetta questa nuova scelleratezza.
Andiamo a Roma da Alessio Nannini.
Sì, su questo aspetto Roberto, che ci ha raggiunto nel frattempo qui in studio, aveva una domanda da porre al dottor Godio. Io però volevo prima fargli una domanda così di ristampo tecnico, perché credo che insomma sia in grado di soddisfare questa nostra curiosità, perché da quel che si è detto sulle dinamiche dell'incidente, tutto sembra scaturito da un esperimento compiuto sulla sicurezza del reattore numero 4, al quale furono disattivati i dispositivi di sicurezza. Poi, come è noto, il reattore non resse l'aumento di temperatura e è successo quello che sappiamo benissimo. La mia domanda è la seguente: ma questa operazione è normale prassi o si è trattato di una ingenuità incredibile?
No, si è trattato di un errore umano, questo è sempre stato detto, però il problema è che non si può escludere che un errore umano possa avvenire, o che un atto terroristico possa avvenire, o che la caduta di un meteorite possa avvenire. Il problema di questi impianti è che contengono al loro interno un tale concentrato di pericolosità che qualunque incidente ha poi degli effetti che sono incontrollabili, sono di scala planetaria. Secondo me Chernobyl ha avuto questo merito, dicendolo con cinismo, perché è chiaro che ha procurato indicibili sofferenze e le continua a procurare, ma il merito è stato quello di far vedere cosa c'è dentro, cioè la centrale funziona, se va tutto bene i materiali radioattivi restano all'interno, se qualcosa invece va storto i materiali vengono proiettati fuori, allora si vedono, se ne capisce la pericolosità, e lì è avvenuto proprio questo, a causa certamente sì di un errore umano, di sottovalutazione delle caratteristiche di quel reattore che a bassa potenza paradossalmente è instabile. Lì, siccome il reattore non rimaneva acceso, per dirla in maniera comprensibile, quel tanto che bastava per poter compiere questo esperimento che doveva essere fatto a bassa potenza, hanno cercato di forzare le protezioni in modo tale da tenerlo acceso a bassa potenza per un tempo sufficiente a provare. Purtroppo in quelle condizioni di potenza quel tipo di reattore, ma lo sanno tutti, lo si studia quasi a scuola, diciamo, è instabile e tende ad avere delle impennate di potenza, cosa che è puntualmente avvenuta. L'impennata non è stata controllabile e quando hanno tentato di sono passati sapete poco più di 20 secondi da quando è stato compiuto l'errore a quando è avvenuta l'esplosione, e niente, l'escursione di potenza è stata improvvisa, la potenza è salita fino a 100 volte il valore di progetto e è chiaro la temperatura ha prodotto le esplosioni e via via.
Dottor Godio, tornando invece al discorso sui depositi delle scorie nucleari che abbiamo ancora nel nostro paese, lei ha ricordato che ieri si è tenuto un corteo contro la protesta, contro la creazione di nuovi depositi di questo tipo. È però vero che è un problema a cui tutto il paese deve prestare attenzione? E però ogni qualvolta che si parla di spostare le scorie o di creare un sito unico per le scorie, come c'è in Francia per esempio, succede quello che è successo poco tempo fa a Scanzano Ionico, con un'intera comunità che si ribella. È la solita storia che in Italia tutti vogliono inceneritori, termovalorizzatori e depositi sicuri di scorie nucleari, ma non dietro casa propria. Qual è secondo lei il modo per uscire dall'impasse?
Sì, si è presunto in modo molto poco serio, anzi io fui intervistato da, mi sembra, TG2 il giorno dopo alla dichiarazione del governo del generale Jean che sarebbe stato quello il sito, e dissi: fanno questo perché non vogliono trovare una collocazione razionale a livello nazionale. Cioè già in quel momento, già nella stessa legge che metà del nostro Parlamento, non ricordo più se la Camera o il Senato, aveva già approvato, c'erano scritti passaggi che non sono assolutamente quelli di puntare il dito sulla cartina e di dire deve essere qui. Quello è un modo sicuramente socialmente inaccettabile. Al di là delle disquisizioni che quello potesse essere idoneo o no dal punto di vista geofisico, quindi per quanto riguarda la sismicità, la sicurezza eccetera, però così procedendo, come poco prima anche era stato fatto con la Sardegna, cioè un habitat lo facciamo in Sardegna, certamente che la popolazione sarda, i sardi che non sono abituati a farsi, come dire, colonizzare impunemente, hanno immediatamente reagito. Il processo dovrebbe essere di ben altro livello di partecipazione. Io penso che sono contrario alla tecnologia nucleare, perché penso che sto fatto che quando uno produce un kilowattora di energia elettrica da nucleare si formino contemporaneamente, sempre, ogni volta che produco un kilowattora si formano 60 milioni di becquerel di sostanze radioattive, e questo rapporto di costi-benefici a me sembra esagerato, cioè 60 milioni di becquerel sono la quantità che sta su 60 metri quadri a Chernobyl, la contaminazione nella zona di interdizione è 1 milione di becquerel per metro quadro, quindi prova grandi numeri. Vuol dire che un kilowattora, cioè la quantità di corrente elettrica che serve per cuocere una pizza, comporta per formarsi all'interno di una centrale la formazione dentro la centrale di sostanze radioattive di quella quantità, cioè pari a una contaminazione di 60 metri quadri. Allora, come dire, bisogna pensarci. Quindi non è, sapendo questo, so anche che la cosa migliore è non produrre le scorie radioattive, è l'unico modo per poter essere tranquilli. Però questo peccato di gioventù dell'Italia che ha visto funzionare 4 centrali dislocate, una in Piemonte, una in Emilia, una nel Lazio, una in Campania, e 4 centrali che tutte insieme, si badi bene, hanno prodotto l'equivalente di solo 93 giorni del consumo elettrico della nostra nazione. La centrale più efficiente di tutte, quella di Caorso, ha prodotto 29 giorni di fornitura elettrica del paese. E allora, pur avendo funzionato così poco, però per ogni kilowattora si sono accumulati 60 milioni di becquerel e la somma resta lì. Di questo 60 milioni moltiplicato per i kilowattora prodotti, di questa tutto sommato considerevole quantità radioattività, qualcosa bisogna pur farne. E l'unico modo ragionevole di fronte a una cosa che non si sarebbe voluta fare ma che poi si è fatta è cercare di sistemarla a questo momento con una certa razionalità, e quindi bisogna andare per esclusione. Io direi che i criteri di esclusione sono le zone dove sono a rischio le falde acquifere, e quindi tutte le zone ad elevata permeabilità, le zone ghiaiose, tipicamente le zone di pianura, e se ne va in un colpo solo tutta la pianura padana, per fare un esempio, ma anche ben altre zone d'Italia. Poi le zone sismiche, che ovviamente non consentono sicurezza. Poi ancora le zone densamente popolate, e via via, con criteri sempre più selettivi, si può arrivare a trovare delle zone che non sono idonee. Fossero idonee io direi facciamo il nucleare, che abbiamo trovato la soluzione. No, non sono idonee, perché se avviene un incidente anche lì le conseguenze ci sono, però non sono così pazzescamente inidonee come quelle scelte attualmente, tanto che, ripeto, la stessa regione dice la scelta è stata scellerata. E questo bisogna fare, un esercizio di democrazia partecipata, non lo so, non lo può fare la Lega Ambiente, lo deve fare la politica nella sua accezione più generale. Mi sembra che non sia stato fatto, mi sembra che l'obiettivo di Sogin fosse quello alla fin fine che più conviene a Sogin e che più conviene a chi spera in un futuro ancora di nucleare. Fare non un deposito, ma bensì lasciare tutto com'è, in modo tale da attrezzare in modo, come dire, sottaciuto, non uno ma 10 depositi in Italia. Se non sono sicuri non ha tanta importanza, però formalmente sono utilizzabili oggi, ed essendo 10 anziché uno, sono utilizzabili forse meglio, con più interesse, anche domani. Quindi secondo me non c'è la volontà di andare a una centralizzazione. E per quello si procede con continui rinvii, con come dire, un percorso che va a zig zag senza affrontare il problema. Io credo che a questo nuovo governo, che aveva iniziato con il ministro Bersani un percorso invece coerente con quello che io dicevo, io non è che sono, anzi, non sempre o ben raramente sono d'accordo con quello che i governi, i ministri fanno, però devo dire che questo testo che Bersani aveva proposto al Parlamento poi non fu mai né votato né nulla, perché finì la legislatura, io lo trovavo per moltissime parti condivisibile. Proponevo un percorso di questo genere, cioè si diceva: i materiali radioattivi che abbiamo in Italia non ha nessun senso portarli al riprocessamento, il riprocessamento è costoso, serve solo estrarre il plutonio, li mettiamo tale quali in un luogo centralizzato, che in prima battuta in Italia potrebbe anche essere in qualche parte d'Europa, se lo si scegliesse a livello europeo eventualmente un giorno, si mette tutto insieme e se ne difende uno solo nelle situazioni che sono un po' più razionali.
Bene, Giampiero, ti invitiamo a rimanere, perché abbiamo una... Puoi restare?
Sì, sì, certo.
Sì, abbiamo una piccola pausa con un disco, poi altre domande sia da Torino che da Roma.
D'accordo, grazie.
Prego. Ci fermiamo qualche minuto. Peter Tosh, No Nuclear War.
With a nuclear war, we won't get far. So no, just
stiamo parlando di nucleare. 20 anni fa, esattamente il 26 di aprile, il disastro di Chernobyl. Lo stiamo facendo con Giampiero Godi, responsabile di Lega Ambiente Piemonte. Io vado direttamente a Finale Ligure al liceo Issel perché c'è una domanda per Godio. Finale.
Sì, intanto saluto il signor Godio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Volevo sapere se si può fare a meno del nucleare non solo in Italia ma anche in Europa, perché diciamo l'energia alternativa non soddisfa il fabbisogno.
Certo, la domanda è più che pertinente. Io direi però bisogna fare una osservazione anche prima, perché è chiaro che se di una certa fonte energetica non si condividono i rischi, non si riescono a sopportare i rischi, bisogna cercare in un'altra direzione, no? Adesso sentivamo non nucleare, insomma, è certo che essere contrari alla guerra nucleare vuole anche dire non utilizzare una tecnologia che produce il plutonio che serve a fare la guerra nucleare. Allora è un po' una catena, però non voglio con questo eludere la domanda. Io penso che in questo momento ci siano interessi a far sì che chi ha petrolio o gas da vendere lo venda, indipendentemente dal fatto che abbiamo raggiunto ormai, come dire, il fondo del barile, nel senso che le riserve si vanno da adesso in avanti assottigliando, ci sia anche da parte di chi vende centrali nucleari il desiderio di vendere sempre di più. Quindi è difficile che venga da questo mondo industriale la soluzione del problema, perché è un po', insomma, come chiedere al re se è meglio la Repubblica o la Monarchia. Allora, dovrà venire dai cittadini, perlomeno in questa fase, la risposta. Io credo che se si esamina attentamente, come dire, senza pensare agli interessi di natura industriale, le energie rinnovabili possono essere utilizzate e utilizzate sostituendo gran parte delle altre se contemporaneamente si aumenta l'efficienza energetica. Faccio un esempio: se io pretendo di scaldare casa mia con il solare, ma casa mia resta quella di adesso, che è stata costruita come voleva il costruttore, che poi non avrebbe dovuto pagare il riscaldamento e quindi è un colabrodo energetico, allora certamente con l'energia solare io avrò difficoltà, sarà, come dicevi giustamente, sarà insufficiente, si dimostrerà essere un rimedio troppo blando. Se io invece contemporaneamente aumento l'efficienza della mia casa, adesso semplifico molto, quindi metto i doppi vetri e coibento, cose relativamente semplici ma non arretrate, io posso continuare a godere degli stessi benefici di adesso, cioè avere i 20 gradi se mi piacciono 20, insomma, in casa mia, però utilizzando molta meno energia, indipendentemente dal fatto che questa derivi dal solare o no. Se poi a questo punto io voglio utilizzare l'energia solare, seppure diciamo una forma non concentrata e non particolarmente potente di energia, lo posso fare perché a questo punto ho, per così dire, tappati fuori del mio secchiello con cui la raccolgo. Ecco, la stessa cosa si può fare per l'illuminazione, si può aumentare di un fattore 5 la efficienza di una lampadina, parlando di cose semplici, basta sostituirla con una lampadina a basso consumo e tra l'altro i costi si ripagano in maniera molto celere, anche se lo si fa a livello individuale senza nessun contributo. Quindi forse una serie di interventi di questo genere, magari facilitati da un'istituzione pubblica che fosse particolarmente seria, particolarmente attenta, particolarmente lungimirante, porterebbero a far sì che gradualmente, ma sempre di più, prima si riducono le esigenze, non si riduce il beneficio del cittadino, non si riduce il benessere, si riduce l'esigenza, perché lo stesso benessere lo ottengo con molta meno necessità di energia. A quel punto le fonti rinnovabili alternative sono sufficienti quasi da sole e allora, come dire, è tutto un altro modo di procedere, però mi sembra che nessuno abbia interesse a fare questo.
Sì. Giampiero, siamo quasi in chiusura, c'è ancora una domanda per te da Roma da parte di Alessio Nanino e poi dobbiamo purtroppo salutarci. Prego, sì, Alessio.
Sì. No, ci fa credere. Sì, più che da parte mia, da parte di Roberto, prego.
Sì, sì, lei prima ha parlato di possibile attacco terroristico, ma se oggi avvenisse un fatto come Chernobyl, quali sarebbero le reazioni politiche? Si penserebbe immediatamente, si penserebbe come allora un dramma o subito inizieremo a parlare di un possibile tipo di terrorismo internazionale?
Beh sì, adesso chiaramente siamo stati allertati dagli eventi terroristici anche di grande portata che ci hanno colpito, però io credo che come dire, potrei quasi dire, i terroristi mi sembra che non lo vogliano fare, perché la situazione anche della sicurezza dal punto di vista della protezione fisica, cioè delle barriere di protezione militare che ci sono sulle nostre centrali italiane, sono ridicole in questo momento. È vero che sono in corso tentativi di bunkerizzarle, ma bisogna sperare che i terroristi aspettino i 10 anni che servono magari. Cioè, io credo che se si parlasse di un attentato terroristico non sarebbe difficile credere, perché se oggi un terrorista vuole produrre dei grandi effetti con pochissima spesa e si rivolge purtroppo a questo genere di pericolo, anche perché l'effetto poi dell'atto terroristico viene amplificato dalla naturale caratteristica della radioattività, che è quella poi di espandersi e di andare, vista la sua potenza, andare a dare danni per estensioni molto elevate in termini geografici. Quindi insomma, non lo so, auguriamoci che non avvenga mai, insomma, auguriamoci che anche i terroristi abbiano il senso della catastrofe planetaria e la evitino.
Dottor Godio, dobbiamo fermarci perché il tempo a nostra disposizione è terminato. La ringrazio di essere stato con noi. Ricordo Giampiero Godio, responsabile Lega Ambiente per il Piemonte. Grazie di essere intervenuto.
Grazie a voi, buona giornata.
Noi ora ci dedichiamo all'ascolto dello Stroncanet, poi torniamo in studio qui a Roma e lo commentiamo assieme a Roberto e Matteo.
Stroncanet.
Un tempo le prospettive della Germania erano indicate nel Mein Kampf. L'autore del volume era un folle indianchino austriaco che sarà autore di orrori come Auschwitz e Buchenwald, dei misfatti sempre vivi nella memoria del mondo. Per fortuna le cose sono cambiate. Oggi il valore dei ragazzi tedeschi non si misura più con la resistenza fisica, ma a letto. Secondo un sondaggio apparso sul tabloid Bild, commissionato dal giornale per adolescenti Bravo, un 14enne su 5 ha avuto rapporti completi e il numero cresce notevolmente tra i 15 e i 17 anni. La prima esperienza avviene nella stanza del ragazzo, in tenda o in vacanza. Poco gettonati i timidi approcci di una volta. L'unico neo della storia è la scarsa conoscenza da parte dei giovani della contraccezione. La bellezza di un amore è ancora più radiosa quando questo è fatto in sicurezza.
E un'altra notizia simile, proveniente dalla Germania, recitava che per i mondiali di quest'anno, appunto in Germania, ci sarà un grosso boom del sesso a pagamento, tanto insomma da far lievitare i prezzi fino a delle quote esorbitanti.
Capito,
Matteo,
sì,
tu sei stato a Berlino e tornerai anche a Berlino naturalmente per vedere delle partite di calcio.
Certo.
Per
cioè,
bere birra, vedere i musei.
No, birra no.
Senti, questa realtà tedesca che è uscita fuori dallo Stroncanet.
Viva la faccia, non lo so. Beh, certo la nota in fondo era un attimino preoccupante, però beh, certo è una realtà decisamente incoraggiante. Berlino sta pure qua dietro, Monaco ancora di meno, ci si arriva.
Sì, ci sono dei voli a low cost.
Sì, 29,90 da Fiumicino a
informatissimo. Berlino. Roberto prende appunti?
Ma io ma a parte prendere ovviamente appunti, interesso dal collega, ma a parte tutto, no, l'unica cosa, a parte l'aspetto goliardico della vicenda, quello che mi fa piacere è che le prospettive della Germania siano lievemente cambiate rispetto a un tempo, perché pure quando il pazzo scrive il Mein Kampf, c'era Marlene Dietrich, film di Leni Riefenstahl, che faceva impazzire migliaia e migliaia
però
di
era
tedeschi,
un po' diverso la Dietrich,
beh, sempre una storia di resistenza fisica,
beh, però era una storia di disperazione.
Fermiamoci qui perché non so dove andremo a parare altrimenti.
Scaleremo nel
infatti ringrazio Roberto e Matteo di essere intervenuti oggi a parlare di Chernobyl. Ricordo che domani affronteremo invece il tema del satanismo con ospiti anche di un certo rilievo. L'appuntamento è per domani, buona giornata a tutti.
Ciao. Allora io saluterei anche Finale Ligure, le Cherry Cell, e sentiamo cosa ne pensano di quello che hanno ascoltato e poi naturalmente ci salutiamo.
Ecco, sì. Penso che niente, i tempi stanno cambiando,
sì.
È normale che le cose cambino, i giovani siano più esperti, siano precoci, diciamo. Purtroppo appunto i tempi cambiano, però è importante comunque conoscere gli aspetti negativi dell'amore, comunque la cosa importante è farlo sempre sicuro.
Certo.
Ecco, tutto qua.
Grazie Federico dal liceo Issel di Finale Ligure, a risentirci a presto.
Va bene, grazie Elena Tedeschi.
Grazie Massimo. Radio Zainet, la radio che fa scuola. Oh, oh.